Natale, il primo che passano insieme, tornano a casa della madre di Kirsten, a Inverness. La signora McClelland dimostra a Rabi una gentilezza materna, calzini nuovi, un libro sugli uccelli scozzesi, una borsa dell'acqua calda per il suo letto singolo e, sebbene la camuffi con abilità, una curiosità costante. Le sue domande, davanti al lavandino della cucina dopo un pasto o durante una passeggiata attorno alle rovine della cattedrale di St. Andrews, di primo acchito sembrerebbero distaccate, ma Rabi non si illude. È sotto esame. La madre di Kirsten vuole sapere della sua famiglia, delle sue ragazze precedenti, di come è finito il lavoro a Londra e di quali responsabilità ha a Edimburgo. Viene valutato, per quanto possibile in un'epoca che non consente il veto parentale e che insiste a dire che i rapporti di coppia funzionano meglio se nessun arbitro esterno ha l'autorità per interferire. Perché le unioni romantiche dovrebbero essere prerogativa degli individui coinvolti, escludendo chi, fino a non molti anni prima, ha fatto il bagnetto tutte le sere a uno dei due e nel weekend l'ha portato in passeggino a Bucht Park a dare le briciole ai piccioni. Che la signora McClelland non abbia voce in capitolo, comunque, non vuol dire che non abbia delle domande da fare. Si chiede se Rabi si rivelerà un donnaiolo o uno spendaccione, un debole o un ubriacone, un musone o uno che mette fine a una discussione con la forza. Ed è curiosa perché sa, meglio di altri, che nessuno ha il potere di distruggerci come la persona che sposiamo. Quando, il loro ultimo giorno insieme, a tavola, osserva che è un peccato che Kirsten non abbia più cantato dopo la partenza di suo padre, perché aveva una voce molto promettente e un posto tra i soprani del coro, non gli sta solo raccontando delle attività extrascolastiche della figlia, gli sta anche chiedendo, nel rispetto delle regole vigenti, di non rovinarle la vita. Riprendono il treno per Edimburgo la sera prima dell'ultimo dell'anno, 4 ore attraverso le Highlands agganciati a una vecchia motrice diesel. Kirsten, una veterana della tratta, si è portata una coperta in cui si avvolgono nel vagone di coda, vuoto. Visto dalle fattorie in lontananza, il treno deve sembrare una linea illuminata, non più lunga di un millepiedi, che si distende su una lastra di oscurità. Kirsten sembra preoccupata.
«No, non è niente», gli risponde, quando lui le chiede cos'ha. Ma non appena ha annegato, le spunta una lacrima, seguita rapidamente da una seconda e da una terza. «Eppure non è niente», insiste. «Un momento così, una stupidaggine. Non vuole metterlo in imbarazzo. Gli uomini odiano certe cose, lei non vuole che diventi un'abitudine. Ma soprattutto, lui non c'entra niente. È per sua madre. Piange perché, per la prima volta nella sua vita adulta, si sente davvero felice, di una felicità che sua madre, con cui ha un legame quasi simbiotico, ha conosciuto di rado. La signora McClelland teme che Rabi la renderà infelice. A far piangere Kirsten, invece, è il senso di colpa per la felicità che il suo amante ha contribuito a darle. Lui la stringe a sé. Non parlano. Si conoscono da poco più di 6 mesi. Non aveva in programma di sollevare la questione. Ma appena dopo il paese di Killiecrankie, passato il controllore, Rabi si gira a guardare Kirsten e le chiede, senza preamboli, se vuole sposarlo. Non necessariamente subito, aggiunge, ma quando le sembrerà il momento, e non necessariamente una cosa in grande, potrebbe essere una cosa intima, solo loro, sua madre e qualche amico, ma se lei preferisce potrebbero anche allargare. Il senso è che lui la ama senza riserve e che vuole, più di qualunque altra cosa al mondo, restare con lei per il resto della sua vita. Lei distoglie lo sguardo e per qualche istante rimane in silenzio assoluto. Non è molto brava in certi frangenti, confessa. Non che le sia capitato spesso, anzi mai. Non sa cosa dire, per lei è un fulmine a ciel sereno. Ma è tanto diverso da quello che le succede di solito. È tanto gentile, folle e coraggioso da parte di Rabi tirar fuori una cosa del genere adesso. Eppure, nonostante il suo innato cinismo e la sua salda convinzione che queste cose non facciano per lei, se lui ha ben chiaro ciò che vuole e si è reso conto di quale mostro lei sia, allora non ha motivo per non dirgli, con tutto il cuore e con una paura e una gratitudine immense, sì, sì, sì. Il fatto che sarebbe considerato non romantico e perfino cattivo chiedere a una coppia di fidanzati di spiegare in maniera approfondita, con pazienza e consapevolezza, cosa li abbia portati a formulare e ad accettare una proposta di matrimonio, la dice lunga sul ruolo relativo del rigore analitico nel processo nuziale. Eppure non manchiamo mai di domandare dove e come è stata fatta la proposta. Non è una mancanza di rispetto nei confronti di Rabi insinuare che non sappia perché ha chiesto a Kirsten di sposarlo, intendendo con sapere l'essere in possesso di una serie di motivazioni razionalmente fondate e coerenti.